La domanda da parte di Dolce Elisa, di 16 anni, è la seguente. È giusto o sbagliato diventare cinici o insensibili su certi aspetti della vita, come la morte dei tuoi familiari, o la lontananza degli amici in momenti bui, o la consapevolezza di venir cacciato da tutti un giorno? Non perché non ti importi della famiglia, degli amici o fratelli, ma perché si sa che la morte non è la fine, ma un passaggio, come questa intera vita. Cosa dice la Bibbia? E diversi fratelli hanno risposto a questa domanda che abbiamo pubblicato sulla pagina di Radio Blast. Possiamo leggere queste risposte, molto interessanti. E la maggioranza parlano da esperienza, non solo danno una teoria, ma parlano dal cuore. Quindi, Dora, mi aiuti tu a leggere queste
Sì.
risposte? Cominci tu allora.
Cominciamo con Lina. Buongiorno a te, cara sorella Elisa. La tua domanda è complessa. Il tutto dipende dalle situazioni. Non c'è una regola su questo argomento. Cinici o insensibili lo si diventa quando muore un parente che in qualche modo ci ha deluso o ci ha fatto del male. Questo te lo dico per esperienza personale. Comunque la parola che mi viene da darti è Ecclesiaste 3. Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante. A volte si sente il bisogno di staccarsi da tutti quelli che ci circondano perché siamo in cerca di qualcosa che queste persone non possono darci. Ma c'è chi può darci tutto ciò di cui abbiamo bisogno, e questo è Gesù, perché lui conosce il nostro pensiero più intimo nel nostro cuore. Una cosa non riesco a capire, perché dici della consapevolezza che verrai cacciata via un giorno da tutti? Il Signore mi dice che sei una persona amorevole e sensibile, e chi ti circonda ti ama. Sento il Signore che ti dice, Matteo 11, 28 a 30. Venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Poi parli di morte, non è il tuo momento. Il tuo momento adesso è vivere, lasciare un'impronta di te a coloro che ti sei distanziata, donando loro l'amore di Gesù, perché Egli ama infinitamente te e coloro che sono intorno a te. Io ti amo, sorella Elisa, di un amore immenso, profondo, come solo il Signore mio ci ha donato sulla croce, nel Calvario. E ci ha insegnato di amare così. Butta fuori i cattivi sentimenti, cacciali via nel nome di Gesù. Dagli un po' di calci con tutta te stessa e digli: nel mio cuore, nella mia mente c'è posto solo per Gesù, il suo amore. Fuori da me, nel nome di Gesù. Amen. E vedrai come cambierà la tua vita. Rinascerai. Salmo 18:32. Dio è colui che mi cinge di forza e che rende la mia vita perfetta. Nel nome di Gesù ti benedico, Lina.
Super,
Amen.
bellissima questo messaggio. Bravissima Lina, molto, molto,
Amen.
molto, molto maturo messaggio, molto bello.
Amen.
Grazie Lina, un grande bacio, un abbraccio.
Il prossimo da parte di Salvatore. Cara sorella, il cinismo e l'indifferenza sono sentimenti e caratteristiche della gente del mondo. Noi siamo figli di Dio, il Signore ci chiede di amarci gli uni con gli altri. A volte la vita ci mette davanti a delle scelte, giusto o sbagliate che siano, ma noi, se in Cristo, dobbiamo camminare in obbedienza. Un abbraccio in Cristo, Dio ti benedica.
Grazie Signora. Comunque, bello, grazie Salvatore. Una definizione del cinismo comunque è essere indifferenti alla morale comune.
Ah.
Capisci?
Quindi non solo verso, non solo tu sei cinico e affetta solo te, affetta anche quelli intorno a te.
Sì, il tuo cinismo, sì. Cinismo, un'altra definizione, sempre dal dizionario, e vuol dire atteggiamento di ostentata indifferenza, cito mm-hmm. il dizionario, atteggiamento di ostentata indifferenza e disprezzo nei confronti di valori morali e sociali. Mm-hmm. Quindi disprezzo e indifferenza. Segui. Mm-hmm. Cioè, giustamente, non è l'atteggiamento del cristiano. Il cristiano non disprezza e non è indifferente. Quindi, bravi fratelli, con questa risposta, c'è altro?
Sì. Carla, carissima sorella Elisa, il diventare cinici o indifferenti non significa che non ci importa nulla di quello che ci succede. È che a un certo punto nella nostra vita iniziamo a vedere le cose in modo diverso. Nel senso che chi di noi non soffre per la perdita di un familiare o quando veniamo abbandonati da amici, parenti, eccetera, sarebbe egoistico dire e pensare che non ci importa nulla.
Quindi dice chi di noi non soffre per la perdita di un familiare, sta dicendo tutti soffriamo,
sì.
Dobbiamo imparare a soffrire nel modo giusto, sta dicendo.
Sì. E sta dicendo sarebbe egoistico dire e pensare che non ci importa nulla.
Sì, sarebbe egoista dire ok, io adesso... Siccome mi ha fatto così male, ho chiuso il cuore e voglio essere indifferente a tutto. Invece non è così. Perché se Gesù diventava indifferente non veniva sulla croce. Va bene, Gesù ha pianto, Gesù piangeva.
Infatti Carla dice, anche Gesù pianse vedendo la tristezza degli altri.
Ah, ecco, giusto, brava.
Carla continua. È soltanto che ci rendiamo conto che il mondo non può darti nessun aiuto e conforto e altro.
Amen, andiamo dal Signore.
Allora iniziamo a vedere con gli occhi della fede e nel momento che hai consapevolezza che solo Gesù può darti conforto e coraggio, che nessun altro al mondo può darti, ecco che il tuo pensare diventa non indifferenza, ma un tra virgolette appagamento dell'anima.
Amen, amen, amen.
Cioè la tua anima gioisce perché ti sei data completamente a Dio.
Alleluia.
Sapendo che nelle sue mani tutto è al sicuro. Perché se per fede crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio per mezzo di Gesù ricondurrà con lui quelli che si sono addormentati. 1 Tessalonicesi 4:13.
Amen.
Inoltre 1 Pietro 5:7, gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi.
Amen.
Cara sorella Elisa, noi crediamo nelle promesse che Gesù ci dice e attraverso le quali veniamo consolati, in quanto ci affidiamo e confidiamo completamente in lui. Salmo 119:50. Questo è il mio conforto nell'afflizione, che la tua parola mi ha vivificato. Un abbraccio forte, sorella Elisa, e a tutti voi fratelli di Radio Blast, Dio vi benedica.
Grazie. Amen. Grazie Carla, bellissima.
Sì, bellissima scrittura.
Bellissimi questi fratelli, come scrivono col cuore.
Mm-hmm. Grazie.
Vi amiamo tanto, fratelli.
Aurelia, cara sorella Elisa, che Dio ti benedica. Rispondo alla tua domanda. Noi che siamo in Cristo Gesù non possiamo essere cinici e indifferenti sulla morte di un familiare, anche se la vita è solo un passaggio. Vedi Giovanni 11:33-36. Noi ci dobbiamo comportare in modo che Gesù ci insegna. E qui parla proprio della stessa cosa che Carla ha menzionato, dove Gesù vide Marta e Maria piangere perché Lazzaro era morto e lui fremette nello spirito, si turbò. E Gesù pianse. I giudei dicevano, guarda come Gesù l'amava a Lazzaro.
Quindi non era cinico Gesù.
Non era cinico.
No, il cinismo non è un dono di Dio, attenzione. Non è una buona cosa. È come l'ira, la gelosia, è una cosa negativa.
Mm-hmm.
Va bene.
E poi Aurelia cita altre scritture, Efesini 4, 2 e 3, Efesini 5, 1 e 2, Filippesi 2:15 e manda un grosso abbraccio con l'amore di Dio.
Grazie Signore, grazie Aurelia, molto bello.
Amen.
prossima risposta da parte di Grazia. Carissima Elisa, Dio ti benedica. Il cinismo nasce da un corrente filosofica fondato da Antistene e Diogene. E già qui non è una cosa che viene da Dio. E infatti consiste nel professare una vita imitando gli animali nella loro semplicità, ma anche nella loro sfacciataggine.
Sfacciataggine.
Una vita randagia e autonoma, indifferente ai bisogni e alle passioni.
Cioè, gli animali pensano solo a se stessi. Mm-hmm. Il mondo che non crede in Dio sempre va negli animali come grandi esempi, bla bla. E invece no, scusa, l'esempio non deve essere l'animale, ma deve essere Cristo.
Nel tempo il significato del termine è stato esteso inglobando anche il sarcasmo sfacciato, l'atteggiamento negativo e rinunciatario, il disprezzo e la beffarda indifferenza che i cinici hanno nei confronti della società, istituzioni e valori.
Cioè anche loro non gli piace la società come non piace a noi, però reagiscono in modo sbagliato. Noi reagiamo dando il Vangelo e amore. Loro reagiscono ignorando le parti negative della società e disprezzandole. E così non concludi niente. Cioè, aggiungi un problema a un altro problema.
Tornando alla tua domanda, quindi, è sbagliato diventare cinici o più banalmente insensibili? Dio ha creato l'essere umano a sua immagine e ha mandato suo figlio Gesù affinché avessimo la vita eterna. E Gesù ci ha dato il comandamento di amare Dio e amare il nostro prossimo come noi stessi. Luca 10:27. Se amiamo gli altri non possiamo essere insensibili. Tutti gli esseri umani sono dotati di sensibilità. Chi al punto di essere empatico con tutto e tutti, chi solo su determinati argomenti o persone, chi molto meno, ma tutti hanno una dose di sensibilità.
Amen, amen.
Accade che le persone sono insensibili di fronte a certi contesti, situazioni o argomenti, ma questo è generato solo da odio e egoismo, e tutto ciò viene dal male.
Esatto, sì.
Infatti Gesù stesso, dalla sua dimora celeste, è sceso qui sulla terra per amore e ha simpatizzato con noi, provando cosa vuol dire essere umani, con tutte le nostre debolezze e tentazioni, senza mai peccare.
Va bene, il cinismo praticamente è un peccato, ok? Ti chiudi in te stesso. E la parola insensibilità la descrive abbastanza bene.
Questo cita in Ebrei 4:15 che Gesù è stato approvato, simpatizzato con noi.
È stato provato, tentato come noi, però senza peccare. Cioè non è diventato cinico, se no non andava alla croce, no? Infatti se noi diventiamo cinici, praticamente non andremo al sacrificio per salvare le anime.
È vero.
Capisci? Un cinico non va a evangelizzare, semplicemente. Cioè il cinico incolpa tutto e tutti, a volte anche giustamente, però non offre la soluzione, non offre il Vangelo. Capito? Infatti il mondo è pieno di cinici, cioè che sono bravi a puntare il dito di quello che non va. Va bene? E però non danno soluzione. È come tu vai intorno per la comunità qui, vai in cucina, vai in ogni stanza, vedi le cose sbagliate, e però diventi indifferente, diventi insensibile. E così cosa vuoi fare così? Se parla con quella ti offende, con quest'altro non gli piace, invece no, devi andare, se quello parla con quello si offende, provi ad andare in amore, ma devi andare, va bene? Se riesci in amore è la cosa migliore, ma in un modo o nell'altro devi fare qualcosa.
Sì, perché sennò la missione crolla.
Sì, non puoi passare vicino a quello colpito dai ladroni e dire, beh, non è mica il mio lavoro, ci penserà Dio, quello è cinico.
Indifferente.
Indifferente, sì, va bene?
Sì.
Va bene, anche un fratello sbaglia a volte e non si rende conto di sbagliare, lo corregge e lui si offende, però devi correggerlo. È cinismo avere un fratello che sbaglia e non lo corregge, sennò si offende. E buonanotte. È come quello che va in giro col pezzo di carta attaccato dietro la schiena, sono uno stupido. E va in giro camminando e gliel'hanno attaccato facendogli uno scherzo, E che non è uno scherzo, ma è, diciamo, è una. E fa del male, ferire. E tu non dici niente per non offenderlo. Tu gli dici, guarda, ti hanno attaccato un pigliato dietro, permetti che te lo tolgo. Dice, vabbè, d'accordo. Il cinico disprezza, è insensibile. Il cristiano fa qualcosa.
Grazia continua. Quando si ama è impossibile non empatizzare e questa dote ci serve per dare.
Quindi empatizzare vuol dire diventare uno, diventare immedesimarsi, va bene? Quindi sta dicendo è impossibile non immedesimarsi negli altri, quindi piangere con quello
Quando
che
ami.
piange, soffrire con quello che soffre. Quando preghiamo per gli ammalati e si soffre perché so che c'è questa persona che ha un tumore al cervello è cieco. E prova tu. Prova tu la mattina e la sera cieco con un tumore al cervello. Questo dovrebbe farci disperare, disperare, che quando preghiamo, preghiamo come nel Getsemani, come se fossi io lì con un tumore nel cervello. Non lo voglio neanche pensarci, pensaci. Pensaci, perché il diavolo sta anche cercando te. Prima o poi farai un passo falso, se non sarà un tumore, sarà un timore. Se non è quello, sarà un divorzio, sarà un incidente stradale. Sarà quello che ti pare. Primo Pietro 5,8 dice che il diavolo torna come un leone ruggente cercando chi possa
Divorare.
divorare. Quindi quando preghi per un fratello, metti tutto il cuore. Va bene? Se il fratello non guarisce, disperati di più. Deve guarire.
Amen.
Va bene? E io non mi darò pace finché vado in cielo. Finché c'è uno che prego che non guarisce, non mi darò pace. Avanti.
Grazia dice, allora, quando si ama è impossibile non empatizzare e questa dote ci serve per dare. Sì, perché solo se siamo sensibili possiamo capire gli altri e dare quello di cui hanno bisogno. E quando diamo amore e attenzione agli altri, lo facciamo anche a Gesù. Un grandissimo abbraccio, Dio ti benedica.
Amen.
Dio benedica, grazie alla tua famiglia, a tua sposa, benedica tutti. Grazie Signore, gloria, gloria. Bellissime queste parole, bravi fratelli. Vedo che rendete la mia vita più facile. Praticamente ormai i fratelli stanno facendo meglio di me, cioè io non avrei potuto mettere in parole così belle quello che i fratelli hanno detto. Tu sai, Giuseppe grida, guarda. Anche grazie l'ha detto, sì. C'ha ragione. Insomma, voi ragazzi, chiesa che vai, pastore che ti becchi. Quindi, però spero almeno di essere dottrinalmente, spiritualmente, scritturalmente nella volontà di
È
Dio,
quello
che secondo
l'importante.
me è quello che conta.
Sì,
Se per caso non lo sono, vi supplico di correggermi.
io non sarei qui. Io non sarei qui, la prima che non sarei qui oggi.
La mia bella faccia non basta?
Sorry, però no, non basta. Senza offenderti, no, non
Angela,
basta.
è sorry.
Sorry.
D'accordo, va bene. Allora, addio castelli in aria, sogni di gloria. Amen, amen. Gloria, gloria.
Ancora una risposta da parte dei fratelli.
Se, primo Corinzi 2,2. Posso interrompere, Angela?
È ok.
Gloria.
Primo Corinzi 2,2. Poiché mi proposi di non far altro fra voi, fuorché Gesù Cristo e lui.
Ma senti, non ho detto bene.
Oh, I'm sorry. Stavo.
Angela, la perdoniamo?
Sì, la
Per stavolta
perdoniamo.
ti
Stavo.
perdoniamo.
Primo Corinzi 2,2. Poiché mi proposi di non sapere altro fra voi, fuorché Gesù Cristo e lui crocifisso.
Alleluia. Quindi non è
Amen.
questione di bella faccia, vero?
No, no,
No.
no.
Okay, non siamo qui a soffrire il diavolo che ci attacca, i sacrifici, i combattimenti. Per la mia bella faccia, ma ci mancherebbe altro, ragazzi. C'è una bella faccia, ossia, traduciamo bella faccia, cosa vuol dire? Culto di personalità. Uno che predica bene, che si veste bene, che bla bla bene, è culto di personalità. Io sono pentecostale perché il mio pastore è il migliore. Io sono cattolico e il mio sacerdote non lo batte nessuno. Sono in chiesa dello Spirito perché frate Giuseppe, qua e là, caro mio, farai poca strada. Invece, come abbiamo detto, se non fai contatto con Gesù, farai poca strada. Avanti. Ciao, grazie.
Allora, ancora una risposta da parte di Ruben.
Ruben.
E se mi ricordo bene, Ruben ha 17 anni.
17 anni. Ciao, Ruben. Dio ti benedica, benvenuto.
E lui dice: non è mai corretto essere cinici, cristianamente parlando, per nessuna ragione.
Bravo.
Infatti, Gesù ci insegna a pregare per il prossimo e amarlo come noi stessi.
Bravissimo, Ruben, 17 anni.
Comunque sia, bisogna essere sempre vicino alle persone che soffrono, anche per la morte di un tuo parente, intercedere per loro e curarsi della loro sofferenza, secondo Isaia 58, il digiuno gradito a Dio. Shalom, Dio ti benedica grandemente, un tuo coetaneo.
Shalom Ruben, alleluia, alleluia, alleluia. Chissà se questo fratello viene dai messianici. Fratelli che siete ebrei o eravate ebrei e venite dai messianici, o siete ancora messianici, fatecelo sapere, mm-hmm. perché abbiamo un amore speciale per i fratelli ebrei. Va bene. vi diamo benvenuto nella casa di Cristo, nella chiesa dello Spirito, come voi ci date il benvenuto a noi per discendere dalla progenie di Abramo, nonostante la maggior parte di noi siamo gentili. Cosa vuol dire? No, gentile non è il contrario di maleducati. Cosa vuol dire gentili?
Pagani.
Pagani, quindi veniamo dai pagani. Invece i fratelli ebrei vengono dal ceppo carnale di Abramo, però attualmente conta solo il ceppo di Cristo. Alleluia.
Merci.
Grazie Ruben, grazie, ti do un bacio, un abbraccio.
Vorrei chiederti una domanda, diciamo come se sarebbe da parte di Elisa, come se io sarei Elisa. Allora, io conosco Elisa, non è una ragazza cinica affatto, lei è cristiana ed è dolce, è molto dolce, quindi...
Ed è anche onesta come scrive, molto onesta.
Credo che quello che lei si riferisce è, va bene se... alcuni problemi della vita li ignoriamo, e anche se gli altri si aspettano che noi soffriamo, non ci tocca. Siamo indifferenti, siamo freddi. Per esempio, lei cita la lontananza degli amici in momenti bui. Forse un amico ti abbandona quando tu speravi di avere un po' di conforto, un po' di aiuto da questo amico e ti lascia. E in questo momento tu devi soffrire anche perché l'amico ti abbandona, o va bene dire ma questo mostra la sua vera personalità e non vale la pena essere amico con questa persona perché quando ho bisogno lui mi lascia, quindi sono fredda, non mi interessa, non soffrirò, meglio che se ne va. Ci sono alcune situazioni nella vita quando va bene essere indifferenti e freddi?
Sì, a volte sì, però questo non è cinismo. Cinismo è diverso. Cinismo è, c'è una, come dire, una, un po' di disprezzo c'è dentro, come tutti i dizionari dicono. Cinismo, diciamo, è la reazione sbagliata a un problema vero. Cioè il diavolo, per esempio, io lo odio, ma non sono cinico. E, diciamo, l'odio non deve essere cinismo. E l'odio come Gesù odiava il diavolo, come Gesù odiava il male. Va bene? E cioè non è da cinico, capito? Okay? Quindi quando ti trovi in una situazione, persone diventano cinici quando, per esempio, appunto muore qualcuno, c'è un divorzio e c'è quell'atteggiamento di fatalismo, cosa ci vuoi fare? È così, ci vuoi, è così, è così. E, dicevo, in Italia si paga le tasse e le usano... per finanziare l'omosessualità, gli aborti. E loro sei cinico, non mi interessa più, io basta, io sì, pago le tasse, ma non voglio niente di niente, odio la politica. Okay. E questo è cinismo. Uh-huh. Invece no, paghiamo le tasse, sì, ma non devi odiare, devi amarli in Cristo. Puoi gridare e strillare contro il diavolo, contro il male, però quando trovi davanti una persona che sia politico, che sia quello che ti pare, devi dare l'amore di Gesù in amore. Va bene, quindi devi distaccarti dal male, ma rimanere col cuore dolce. Cioè a volte devi, come Abramo, sacrificare Isacco sull'altare, poteva dire Dio me l'ha chiesto, lo faccio, ma
lo faccio, ma cioè non col cuore. Il cinico praticamente ha separato il cuore dalla situazione. Invece devi indurire lo spirito, va bene, però rimanere morbido, soffice nel cuore e nell'anima. Va bene, cosa vuol dire? È lo spirito nostro, non lo Spirito Santo. Noi abbiamo uno spirito che non è lo Spirito Santo. Abbiamo due spiriti in noi, ok?
Allora, quando va bene essere indifferenti e freddi, insensibili?
Mai. Insensibili mai. Perché insensibile vuol dire cinismo.
Per esempio, la morte. Noi non abbiamo paura della morte. Quindi se io so che fra poco devo morire per un motivo o l'altro, senza avere paura, sono un po' insensibile, perché io lo so che devo andare nel paradiso, lo so che la morte è solo un passaggio, e infatti Elisa accetta la morte, va bene davanti alla morte non avere paura, essere un po' indifferenti, anzi anche gioire perché andiamo in un posto migliore.
No, non è così, non è così perché come la vedo io, davanti alla morte non possiamo essere indifferenti. Possiamo essere o terrorizzati,
no,
se non hai Cristo,
okay,
o felici se invece lo hai,
okay,
ma non indifferente.
Ok, sì, va bene.
La guerra, non puoi fare niente, io non posso fermare la guerra in Afghanistan, però non sono indifferente, prego per le vittime, prego per i cristiani perseguitati, prego che la guerra finisca contro i fratelli e finisca la guerra. Odio la guerra, amo le pecorelle che soffrono. Cinismo invece ti stacchi da tutto. Va bene? Di solito in questo mondo, in ogni situazione, c'è tutto mischiato, il bene e il male, tutto. Quindi non puoi staccarti, ti stacchi anche dal bene.
Volevo ritornare alla domanda di Angela, perché ci sono alcuni fratelli, come per esempio io, che quando qualcuno ti ferisce, perché come dice Elisa nella sua domanda, la lontananza degli amici in momenti bui, tu ti aspetti che qualcuno ti può aiutare in un momento, ma lui non è lì per te, allora cominci a soffrire. Io durante gli anni ho avuto alcune persone che mi hanno ferito e penso che però che con Gesù si può imparare a non lasciare le ferite che ti disturbano, che ti fanno diventare debole piangendo. Alcune volte io piangevo notte e giorno perché alcune persone mi hanno fatto del male. Allora in quel senso penso che indurire un po' il cuore con l'aiuto di Gesù, con la parola, va bene. E una delle mie scritture preferite, non so se la puoi trovare in Diodati, è Atti 20:24, che in inglese dice None of these things move me.
Sì, però non indurire il cuore.
Non indurire il cuore, però rimanere
tu
un
questo
po'...
hai detto. A volte dici che è giusto indurire il cuore. Sì. No, tu vuoi dire qualcos'altro.
Sì, aiutami a poter ecco, dire quello
sì,
che voglio
tu
dire.
Tu non vuoi dire quello. Sono sicuro che tu vuoi dire qualcos'altro. Io l'ho detto prima, ho detto indurire lo spirito, detto, ma non il cuore.
Sì, non lasciare che le ferite ti muovano, nel senso che cominci a crollare spiritualmente, piangi, l'amico mi ha fatto del male. Un po' di essere forti in Cristo Gesù, avere le radici in Gesù e uscire fuori da queste ferite.
Sì, quando te sgridi il diavolo, o preghi contro possessioni, o preghi per una liberazione, o comandi i demoni di andarsene da una persona che lo stanno ossessionando, indurisci lo spirito. Ti metti anche a volte, ti metti fermo, duro, durissimo, ma non nel cuore, nello spirito.
Sì.
Il tuo spirito è come diventa come uno scudo.
Sì.
Vattene Satana, fuori di qui, ti odio, vai all'inferno, ti caccio. Nel nome di Gesù, adesso, questo non puoi fare con uno spirito dolce, che noi abbiamo uno spirito nostro e poi c'è lo spirito di Gesù, Spirito Santo, quella è un'altra storia, Spirito Santo è quello sempre perfetto, però quando noi per esempio ci arrabbiamo, ecco il nostro spirito si arrabbia, non è lo Spirito Santo che si arrabbia, abbiamo due spiriti, mi segui? E quindi devi indurirti nello spirito contro il male, contro quello che il diavolo fa, contro quel male che le persone fanno, capisci? Però il cuore non cambia mai, deve sempre rimanere
sì,
tenero, perché quando si indurisce il cuore, è allora buonanotte, praticamente sei Laodicea, sei come dice Matteo 13, ho dato loro occhi per non vedere, orecchi per non sentire, ho dato io, perché il loro cuore si è indurito,
Ok, allora metterti forte nello spirito, come anche io ho dovuto imparare a fare, e dire no, pregherò per te, però non lascio che la tua ferita mi metta in depressione.
Brava. E a volte devi separarti da una situazione, eh? Mm-hmm. Non è che puoi stare anche in una situazione familiare, se sono anticristo, oppure se sono cristiani nominali o falsi, insomma, rendono la tua vita difficile, è ora di andarsene. È ora, come dice in 1 Corinzi 7,15 dice: se il non credente si separa, lascia che si separi. Lot si è separato da Abramo, lascia che se ne... Anzi, gli ha detto Abramo: Lot, te ne devi andare di qua, non possiamo stare insieme, Lot. Va bene? E suo nipote, è come quando c'è un figlio drogato, te ne devi andare se non vuoi abbandonare la droga. Mio figlio, io non ti ho insegnato a prendere droga. Va bene? Se prendi droga devi andartene. Non mi ami, sì che ti amo, ma con la droga non posso tenerti qui. Un marito adultero che non vuole cambiare, non mi ami, sì ti amo, ma non i tuoi adulteri. E se mi ami mi tieni così, no, non voglio dividere la mia famiglia col diavolo. Se tu ami gli adulteri più di me, te ne devi andare. Ma questa è una povera moglie che stava insieme a suo marito da tantissimi anni nell'adulterio e dice: se ti piace così, se no te ne puoi andare. Ma cosa aspetti andartene o cacciare fuori lui, uno o l'altro? Va bene? Non puoi indurire il cuore. Il marito è stasera con la sua amante. No, non è così la storia. Manda il mascalzone al suo paese. Cambia la serratura, quando torna può bussare fino alla mattina, finché viene la polizia. Può bussare. Cambia, appena esce, chiama il maniscalco e viene a cambiare la serratura di corsa. Dice: è uscito, cambia la serratura e non farà entrare più. Dice: tu vai a dormire da dove vieni, vai e torna dalla tua amante. Sono degli esempi che tiro fuori così. Ci sono mille situazioni, no?
Sì.
Il figlio che si droga, il marito che è alcolizzato, mica può andare avanti, viene a casa e picchia la moglie. Ma quello lì è andato a dormire sotto il ponte, non la moglie che gli cucina, no, caro. Un marito così, che di solito è un problema maschile, purtroppo, questo, di ubriacarsi e picchiare la moglie. Va bene? E quindi uomini così non sono degni di avere una moglie. Il bastone invece.
E per poter non indurire il cuore, ma rimanere forte e non lasciare che la ferita ti metta in depressione, dobbiamo sempre guardare a Gesù, come dice Ebrei 12. Guardando a Gesù, no a quello che lui mi ha fatto, pregare per lui e rimanere nello spirito.
Amen.
Gesù.
Amen. Anche per non essere deluso e non soffrire quando un amico ti abbandona, anche prima che ti abbandona, dobbiamo assicurarci che non siamo assuefatti a quella persona, che la nostra felicità non dipende da nessuno, ma solo da Gesù. Allora, se qualcuno ti ferisce, e prima o poi tutti facciamo questi sbagli, tutti feriamo qualcuno, almeno con una parola lo facciamo, anche migliori di noi.
Grazie a Dio che siamo cristiani, che ci perdoniamo.
Per non crollare e soffrire quando uno ti ferisce, tu guardi a Gesù, lo perdoni, anche se quello ti abbandona, tu preghi per lui. Quindi non diventare insensibile, ma prega per lui.
Non diventare cinico. No. Il cinismo non è un dono di Dio, non viene da Dio. È la risposta del mondo ai problemi che uno non può cambiare, che non hai potere di cambiare certi problemi, ma non diventi cinico. La soluzione è sempre diversa.
Lasciare tutto nelle mani di Gesù, confidare in Gesù.
Sì, devi vai a Galati 5:22. Devi rifugiarti
in Gesù.
Rifugiarti nelle doti di Dio, nella morale di Dio, nella verità di Dio, ce l'hai? No.
Galati 5:22.
I frutti dello spirito.
Il frutto dello spirito invece è amore, allegrezza, pace, cioè longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza.
Quindi davanti a una qualunque situazione devi rifugiarti in questo, va bene?
Amen.
Devi focalizzare, muovere, spostare i binocoli, spostare, puntare gli occhi su queste cose, leggere di nuovo. Fratello, memorizzatelo per cortesia. Sono otto doni dello spirito.
Galati 5:22. Il frutto dello spirito invece è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza.
Temperanza. Quindi sono 8-9 donne, se ho contato bene. E quindi memorizzatele queste cose qui. E non c'è dice indurito il cuore se le cose non funzionano. No, durezza di cuore porta al divorzio, porta alle separazioni, porta alle divisioni nelle chiese. Invece una vera chiesa sta unita. Tutte le chiese vere sono unite e non divise. Va bene, sai che siamo nell'era dell'Laodicea, qui si predica sempre contro le chiese sgangherate. Siamo nell'era dell'Laodicea, mi dispiace. So che è un po' monotono, ma è così la storia, avvertire le pecorelle. Ma ci sono, grazie a Dio, per quelle chiese buone, vere, chiese degne di questo nome. Uniti, fratelli. Se c'è un problema, se tu appartieni, chiunque che ci segue, che appartiene a una chiesa vera, speriamo di essere una, va bene? Portare la tua unità, e in caso di problemi nella chiesa non rifugiarsi nello sparlare, il gossip in inglese, sparlare, gossip, rifugiarsi invece in questi doni.
Amen.
Nella pazienza. Amen. Nell'amore, nella fede, nel perdono, nell'onestà.
Amen.
Nel venire alla luce, nel
sì.
Perdonare.
Amen. Amen. Sì, sì,
va
sì.
Bene, quindi anche davanti a una morte vedere la resurrezione. La morte è anche la morte, è una cosa bellissima. Sorella, non era San Francesco che chiamava sorella morte?
Sì.
Anche la morte è la cosa più giusta che c'è, perché una delle cose più giuste che c'è, perché dopo una vita di i ricconi, i ricastri, i multimilionari, i multinazionali che se la passano alle Bahamas a bere champagne, si lavano i piedi con lo champagne, per modo di dire, arriva la morte e le cantine piene di champagne sono lì. E lui è uno scheletro in una tomba. Stolto, questa notte la tua anima ti sarà ridomandata e dovrai andare a rendere conto a Dio, come il ricco egoista di Luca 16. E allora tutto quello che ha ammassato di chi sarà. Assicurati, fratelli, che alla morte nessuno di noi venga colto con oro arrugginito, ma che sia tutto speso per il Vangelo, tuo Vangelo, tua predicazione. Tu servire Gesù, non ammassare, accumulare case sopra case, d'accordo?
Amen.
C'è altro, Angelina?
No, è tutto.
Ti do un'altra scrittura?
Sì.
Ci concludiamo?
Sì.
Romani 12 e Luca 19.
Romani 12?
15.
Romani 12, 15. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono.
Alleluia. Questo non è cinismo. Questo è come detto, grazie, empathy, come si dice in italiano?
Empatia.
Va bene, questo qui è diventare uno. Ecco, una parola bella per capire cos'è empatia, che è una parola abbastanza moderna. Immedesimarsi, ecco una bella definizione, va bene?
Quello è peggio di empatia. Cosa significa immedesimarsi?
Come peggio?
Non ho sentito mai quella parola. Empatia l'ho sentito.
Scusa,
prima.
È un problema tuo. Scusa. Perché tu non l'hai mai sentito?
Hai detto empatia è una parola difficile, ma immedesimarsi è peggio.
No, mica parlo grammaticalmente. Ma benedetta ragazza.
Oh, sorry, non ho capito niente.
Sto dicendo, qualche fratello che non capisce questi termini intellettuali, mi piace parlare un Vangelo per i bambini, ok? Quando dice dobbiamo avere empatia per gli altri, si può tradurre dobbiamo immedesimarci nelle situazioni degli altri.
Cosa significa?
Become one.
Immedesimarci.
Sì.
Ok.
Nel medesimo spirito, nel medesimo cuore.
Okay. Okay.
Quindi immedesimarsi, diventare uno. Sì. Primo Corinzi 9:20. Diventare uno.
Amen.
Capito? Io, fratello, io soffro con te, piango con te. Ti amo, fratello o sorella, quello che è.
Amen.
Che soffre. Lì vicino al letto, in ospedale, tiene la mano. E non è, ma dice, Padre nostro, Ave Maria e eterno riposo. Prossimo. 4 rosari, prossimo. No, Gesù.
Come il dottore che taglia e non sente niente.
Gesù pianse.
Sì.
Se ci immedesimiamo non taglieremo le gambe, le guariremo. Gloria a Dio.
Amen.
Grazie,
Luca 19, 41 e 42.
Luca 19, 41. Quando fu vicino, vedendo la città, pianse su di essa, dicendo, Oh, se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace, ma ora è nascosto ai tuoi occhi.
Va bene, e Gesù piangeva sempre, sempre, insomma, all'occasione. Lazzaro, la tomba di Lazzaro, sì. Gesù piange. E i giudei che lo videro, guarda quanto lo amava. Ma e questo per me è un mistero. Cioè Gesù, che sapeva che fra pochi secondi sarebbe risorto, si mette a piangere. Quindi era cinico Gesù?
No.
E sapeva che stava per risuscitare. E si è messo a piangere. Cioè perché ha visto il cuore spezzato di Marta, di Maria, due sorelle che lui amava molto. Allo spirito. Va bene?
Amen.
Gloria a Dio.
Grazie Signore.
Alleluia. Dio ci aiuti a piangere con quelli che piangono, fratelli. Se quando stai evangelizzando, mi è capitato a me di piangere, perché io non è che solo grido, anche. E sai cosa succede? Che le persone che ti vedono piangere capiscono che sei sincero e ricevono Gesù, si salvano. Alleluia. Piangete con quelli che piangono.
Amen.
C'è il momento di gridare, Gesù è entrato nel Tempio con una frusta e botte da orbi. Altro che Vangelo all'acqua di rosa. Però c'è il momento che Gesù piangeva. E questo è un vero uomo, vero, vero uomo, vero Dio. Cioè i sentimenti che abbiamo noi, in questo noi siamo simili a Dio. Abbiamo gli stessi sentimenti che ha Dio. Ci possiamo arrabbiare come Lui, amare come Lui ama, morire sul Calvario come Lui. Solo che amare non c'è problema, arrabbiarsi ci può essere qualche problema perché non abbiamo la saggezza divina. Quando? Gloria a Dio. Angela,
grazie,
prendi
Signore.
Il microfono.
Amen, che Dio ci aiuti a sapere quando rallegrarci con quelli che sono allegri e quando piangere con quelli che piangono.
E mai essere cinici.
Mai essere cinici.
E te lo dico con tanto amore, guarda.
Amen.
Te lo dico con molto amore, so che hai scritto, molto, molto, molto sincera, Elisa.
Sì.
So che stai cercando la verità, so che tu ami il Signore. A 16 anni stai cercando di plasmare, formare, creare il tuo carattere e sento che lo stai facendo abbastanza bene, brava, continua così. Siamo felici che abbiamo potuto condividere con te insieme agli anziani della Chiesa, gli anziani che hanno scritto. Ogni fratello che ha scritto è un fratello anziano e lo si capisce dallo spirito. Quindi voglio benedire gli anziani che hanno scritto, bravi fratelli. Siete veramente una benedizione e rendete il lavoro molto più facile a me e anche tu, Angela.
Amen. Sì, anche
abbiamo
me.
Bisogno
sì.
di voi.
Amen.
Perché ci sarà sempre più lavoro per voi. Non so se vi rende felici oppure no, ma il Signore ha molto lavoro per voi, fratelli anziani, che siete cresciuti nello spirito. Anziano non vuol dire per forza capelli bianchi come me, ma un anziano può essere come Timoteo. Che era un pastore, era un vescovo lui. Vescovo vuol dire pastore di più chiese, no? Quindi in certo senso quello che faccio io, no? Che abbiamo tante chiesette per il mondo. E lui era giovane, va bene? E lui era, ha detto Paolo, non lasciare che alcuno disprezzi la tua giovinezza, va bene? Quindi anziano, un fratello può essere anziano di 17 anni.
Sì,
può essere un anziano a 16 anni.
Sì,
cioè
sì.
L'anzianità si misura in base ai frutti. Un fratello di 16 anni, una sorella di 15 anni che profetizza è un'anziana. Sì. Gesù era anziano a quanti anni?
A 30.
12.
Ok, sì.
Era al Tempio, che è andato al Tempio a farsi una capatina dribblando chi?
I genitori.
Dribblando, capito? I genitori. Loro cercano di qua e lui se n'è andato di là, capito? È dritto, dice io. Non è che c'è il permesso, questo non me lo danno mica questi qua, io vado. È andato al Tempio e per scioccare i templari, i templisti. Erano sconvolti. Ah, come questo 12 anni? Come fa? Sì, ma quello calma, quello è Gesù, attenzione. Come sarebbe stato bello sedersi lì ad ascoltarlo, però lo possiamo fare oggi anche di più, grazie al battesimo,
allo Spirito Santo.
Grazie alla parola nel nostro cuore. Che voglio ricordare ai fratelli, memorizzatela, siate fedeli a memorizzare. Va bene, fratelli? Cercate di non abituarvi a razzolare male. Se volete essere pigri, guardare la televisione, a dormire, non c'è problema. Ma memorizzare la parola e meditarla e predicarla, cosa ho detto? Memorizzare?
Meditarla e predicarla.
Capito? Ripetiamo. Memorizzarla?
Meditarla e predicarla.
Nei limiti del possibile?
Sì.
Va bene?
Sì.
Ok, quello dovete essere fedeli. Quello lì non voglio sentire scuse.
E ricordatevi la testimonianza di Rosa, la parola memorizzata, la guarita di Parkinson.
Ecco, ecco. Siamo in chiusura, siamo vicini alla benedizione.